Lecce, 21 aprile. Uno dei due necrofori, quello che aveva l'aria di dirigere le operazioni, si asciugò la fronte con il cencio che teneva fra le mani. Pareva affaticato nonostante lo sforzo fosse tutto a carico dell'elevatore elettrico che, cigolando, sollevava la bara di Salvatore Rosa a 2 metri d'altezza e l'allineava all'oculo. I due uomini fecero scivolare il catafalco all'interno del sepolcro, lasciandolo scorrere sui rulli di cui era predisposta la piattaforma, e diedero un'ultima spinta di braccia. Con lo straccio sudato, il capobecchino lucidò il mogano laccato della cassa per eliminare le impronte dei palmi, poi diede l'ordine al suo secondo di scendere e recuperare malta e mattoni per la sigillatura. Gelsomino fissò suo padre durante tutta l'operazione. Guardò lui, che stava al suo fianco, molto più della bara del suocero che invece doveva essere la vera protagonista di quella mattina. Un comportamento indelicato da cui non era riuscito ad esimersi, come se la pietà per colui che veniva murato assieme al suo sarcofago fosse inutile e fosse invece stringente dedicare compassione alle angosce che suo padre, coetaneo del defunto, doveva provare in quel momento. Se l'era immaginata molte volte una scena come quella a cui stava assistendo, ma con attori differenti. Nella sua fantasia, mentre la bara del proprio padre toccava il fondo della buca, sua moglie Loredana gli era accanto a consolarlo. Nella vita vera, invece, era stata proprio lei ad occupare il primo dei posti liberi nella nuova tomba di famiglia. Luigi l'aveva acquistata proprio in quei giorni senza quasi rendersene conto, distratto dal dolore, rispondendo di sì all'addetto del cimitero che gli aveva fatto la proposta appena prima delle esequie di sua moglie. 6 tombe dove giacere accanto ai propri cari fino al giorno del giudizio, doveva avergli detto il tizio porgendogli il contratto. Ma chissà cosa lui aveva pensato di firmare. Fatto sta che, sotto la chiave di volta dell'arco a tutto sesto di quella campata, ora c'era un marmo inciso con Famiglia Rosa e Gelsomino. Sotto la scritta, tuttavia, ancora nessun inquilino di nome Gelsomino si stava godendo il riposo eterno.
«Tutto bene, papà?»
Al contrario di lui, Cosimo Gelsomino aveva accompagnato con attenzione la tumulazione del consuocero, il dottor Salvatore Rosa, un cardiologo che aveva rinunciato a godersi la pensione e si era convertito a medico condotto dopo la morte di Loredana. La concentrazione del padre era stata aiutata dal fatto che fosse ormai duro d'orecchi.
«Tutto bene, papà?»
ripeté il commissario, entrando con la testa nel cono visivo del genitore.
«Tocca a me e poi a te. Lo sai, vero?»
«Ci seppellirai tutti, papà», rispose Luigi.
«Vi seppellirei se tu non avessi comperato questi buchi del cazzo, figlio. Se vuoi risorgere, ci vuole la terra.
Non il cemento».
Il commissario abbozzò.
«E poi come pensi di riempirli, i 4 buchi vuoti?»
continuò il genitore, malmostoso come non mai. «Suppongo che l'idea fosse che io e Loredana avremmo raggiunto voi genitori».
«Non mi mettere vicino a quella scassa cazzi di tua suocera».
«Papà, quando sarai morto non ti importerà nulla di dove e con chi sarai.
Se vuoi andare sottoterra, ti metterò sottoterra, stai tranquillo.
Portami a casa da tua madre, miscredente»,
concluse il vecchio. Luigi annuì e fece strada verso l'automobile. Non appena dentro l'abitacolo, avviò il motore, poi guardò il padre, spinto dalla necessità di strappargli un sorriso.
«Comunque anche mia suocera la pensa come te. Potrei mettervi in terra l'uno vicino all'altra».
«In questo caso meglio il buco di cemento»,
gli rispose il vecchio, sbuffando.
«Li morti toi, mena! Portami via da qui, cazzo!»
urlò, vanificando le sue speranze. Il tragitto fino all'abitazione fu silenzioso. Luigi si sforzò di ricordare se Cosimo fosse sempre stato così sboccato o se quella volgarità verbale fosse solo il sintomo della paura e della fragilità emotiva che gli ultimi mesi aveva colpito la popolazione, in modo particolare quella anziana. La sovraesposizione mediatica dei bollettini riguardanti i contagi da coronavirus, il tira e molla delle chiusure e delle riaperture delle attività, così come gli allentamenti e le strette alle libertà personali, avrebbero provato chiunque,
Ma mentre i giovani avevano attraversato i tanti tunnel normativi e sanitari dando sfogo al peggio della loro incultura nelle piazze virtuali, agli anziani le montagne russe emozionali e il terrore di morire in solitudine soffocando in un letto d'ospedale era rimasto incrostato alla loro anima come il petrolio alle piume di un cormorano di un mare inquinato.
«Vieni dentro?»
gli domandò il genitore mentre entrambi guardavano verso la madre di Luigi che si era affacciata alla finestra.
«Mi aspettano in ufficio!»
mentì il poliziotto mentre rispondeva con la mano al saluto della madre. Cosimo alzò le sopracciglia e uscì dall'auto senza dire altro. La questura accolse il commissario con una mestizia simile a quella che aveva da poco lasciato al cimitero. Non si stupì. In fondo i due luoghi erano entrambi pensati come prodromi di una vita migliore e per entrambi non si poteva essere certi che questa vita, fosse essa celeste o terrena, fosse raggiungibile grazie agli sforzi profusi al loro interno. L'assistente capo Ugo Colazzo era seduto in corridoio appena all'esterno dell'ufficio. Chino sulle ginocchia, con la fronte tra i palmi, lo guardò passarli davanti senza manifestare la consueta energia.
«È morto il gatto, ha puntato?»
lo canzonò Gelsomino, usando come sempre il suo vecchio grado da carabiniere.
«Ammazzeranno pure qualcuno, vero capo?»
rispose il poliziotto.
«Come?»
lo guardò stranito Gelsomino, invitandolo a seguirlo all'interno dell'ufficio.
«Che le succede?» «Lo so che è brutto da dire, ma mi stanno più simpatici gli assassini dei teppisti di strada.»
«Sono d'accordo con lei, Ugo. E questo sì che è davvero brutto da dire.» Colazzo abbassò lo sguardo. Da tempo aveva imparato ad incassare il sarcasmo del suo superiore.
«Non ne posso davvero più di fare ordine pubblico. È tutto l'inverno che non faccio altro che prendere a manganellate la gente. E a volte penso che sto picchiando uno che però la pensa come me. Non è divertente. Quelli che la pensano come lei non le verrebbero mai così vicino da rischiare le botte. Ce lo posso assicurare», pontificò il commissario. «Quindi non si faccia scrupoli e pesti senza alcun rimorso quei delinquenti.»
Il giovane assistente guardò il commissario e scosse il capo. «Senza offesa, ma ho idea che i vostri consigli mi metteranno nei guai, capo.»
«I consigli giusti non sono quasi mai popolari, Ugo. C'è chi è finito in croce a forza di darne.»
«L'ispettore Fontana è in questura, che lei sappia.»
«Due giorni fa è andata in congedo di maternità. Ve lo siete scordato?»
«Sì, infatti.»
«Avevate bisogno di qualcosa, già che sono qui.»
«Ma lei non ha finito il turno?»
«Sì, stavo per andarmene a casa, ma se...
Non mi serve nulla.
Vado a riposare. Visto che non ci sono assassini in giro, può darsi che farò lo stesso.»
«Voi che avete fatto oggi?»
«Un funerale.»
«Oh, mi dispiace.»
«Chi è morto?»
«Mio suocero.»
«Allora è meglio che andate a casa, commissario. Sarete molto triste.»
«In effetti la latitanza dei suoi congiuntivi mi rattrista sempre parecchio.»
«Riguardo a mio suocero, non so che cosa risponderle. Il beccamorto toglieva le sue ditate dalla bara con lo straccio che usava per asciugarsi la fronte, e invece di raccogliermi in pensieri universali sulla vita e la morte, io pensavo a quanto fosse stupido eliminare le impronte lasciando al loro posto tonnellate di DNA. Forse non ero molto legato a quell'uomo. O forse faccio solo il mestiere sbagliato», rispose Gelsomino, improvvisando.
«A volte mi mettete davvero paura, capo.»
«E perché continua a lavorare con me?»
«Non lo so, commissario. Da piccolo mio padre mi sgridava sempre: "Chiù bene faci, chiù anculo lo picchi", mi diceva.
Non mi piace la piega che sta prendendo il suo carattere.»
«Speriamo davvero che ammazzino presto qualcuno», scherzò Gelsomino.
Colazzo annuì, spossato, e uscì dall'ufficio.
Anna attraversò per quattro volte, avanti e indietro, ognuna delle tre stanze della sua casa di Trepuzzi. Doveva, per forza, trovare un angolo sacrificabile, ma non riusciva a decidere quale potesse essere. In verità non era troppo concentrata nella ricerca, poco abituata com'era a vivere quegli ambienti, se non per bivaccare tra un turno e l'altro. Vagava altresì con un'irrequietezza diversa da quella proattiva che le era propria. Era il nervosismo dato dal dover arrivare a una decisione prima di perdere il senno. Non sarebbe mai arrivata mentalmente sana alla gravidanza, dovendo rimanere un mese e mezzo in casa con la sola compagnia di quella zavorra addominale. Inoltre, essa si sarebbe presto trasformata in un essere vivente bisognoso di un suo spazio, quello che lei stava appunto cercando invano di sottrarre a se stessa, che l'avrebbe tenuta ulteriormente lontana dal lavoro per qualche altro mese. Per noia o per inadeguatezza, sarebbe presto impazzita di sicuro. Dove avrebbe posizionato la culla per il bambino? Doveva preparare un'intera stanza o solo rivoluzionarne una esistente? Si grattò il lato destro del pancione. Prudeva di continuo e spesso le unghie non erano abbastanza efficaci, attraverso gli abiti, nel sedare il fastidio. Alzò la felpa e la maglietta e grattò a contatto della pelle, socchiudendo gli occhi per il sollievo. Davanti a lei lo specchio del soggiorno, posizionato vicino all'appendiabiti, le rimandava l'immagine di una donna grassa e troppo vecchia per fare la madre. Una donna dagli occhi persi tra rabbia, tedio e rassegnazione. La pelle tesa dal ventre usciva prepotente da sopra l'elastico dei pantaloni della tuta e l'ombelico aveva tutta l'aria di una valvola dalla quale si poteva gonfiare la palla all'infinito, forse perfino farla esplodere. Abbassò calzoni e mutandine, si liberò di ogni indumento per specchiarsi nettamente. No, non era poi così grassa. Era solo quel ventre ripieno e smagliato a stagliarsi come un'appendice posticcia in un corpo a lei ancora familiare. Il seno, addirittura. Non era mai stato così florido e quei chilogrammi in eccesso nel suo corpo le avevano disteso la pelle donandole una tonicità ingannevole, ma piacevole a vedersi. Quella pelle le sottraeva qualche anno. Quegli anni che le sarebbe servito togliersi per essere in media con le statistiche di maternità. Si rivestì e, di nuovo grassa e annoiata, fece un'altra ricognizione.